possiamo andare in Galati 6, se possiamo andare in Galati 6, ormai è da parecchi mesi che stiamo guardando la vita pratica del credente. Come abbiamo detto più volte, Paolo, dopo aver difeso la sana dottrina della salvezza per sola fede, passa a parlare dal capitolo 5 della vita pratica dei credenti, di quali siano le responsabilità del cristiano. E nei primi versetti del capitolo 6 abbiamo le istruzioni di Paolo che ci parlano tanto della vita pratica ma di comunione fraterna, come devono vivere insieme i salvati dalla grazia, come devono vivere insieme seguendo lo Spirito Santo. Oggi vedremo solo i versetti 6, dal 6 all'8, ma leggiamo l'intero contesto dall'1 al 10, quindi Galati 6, dall'1 al 10, che dice così: «Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede». Le volte precedenti abbiamo visto le prime due responsabilità del credente dai versetti 1 a 5, vi ricordate? Che sono quelle di rialzare il fratello che cade nel peccato e quella di portare i pesi gli uni degli altri. Ora, prima di entrare nei versetti di oggi, vorrei farvi notare un po' meglio la struttura di questi 10 versetti. La vedremo ancora meglio la prossima volta, quando arriveremo al dunque, che dice Paolo al versetto 10, ma osserviamo cosa sta facendo Paolo nei versetti dall'1 all'8. Al versetto 1 c'è una prima parte che parla di un comando, c'è un imperativo: voi che siete spirituali, rialzatelo. Ma poi nello stesso versetto c'è subito un ammonimento, dice di badare bene, di vigilare bene affinché tu non sia tentato. Cioè tu non devi giudicare chi è caduto, non devi sentirti migliore di lui, perché come è caduto lui puoi cadere anche te. Questo è uno degli ammonimenti che indica questo versetto. La stessa cosa Paolo fa nei versetti dal 2 al 5. Al versetto 2 c'è un altro comando di Paolo, dice portate i pesi gli uni degli altri, e poi c'è l'ammonimento di Paolo di non essere dominati di vanagloria, anche qui di non giudicare gli altri che stanno portando dei pesi magari per colpa loro, per qualche sbaglio che hanno fatto. Tu non devi giudicare lui, ma se proprio vuoi vantarti che tu sei meglio di lui, vantati in funzione a te stesso e autoesamina la tua opera in Cristo, quello che tu, il tuo cammino cristiano, stai facendo per Cristo, senza paragonarti e agli altri. Infine, se ci ricordiamo, abbiamo visto il versetto 5, ognuno infatti porterà il proprio fardello di responsabilità davanti a Dio. Ora, nei versetti di oggi, Paolo fa la stessa cosa. Al versetto 6 c'è un nuovo comando e dai versetti 7 e 8 c'è un altro ammonimento di Paolo. Vediamo il comando del versetto 6 che dice: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. A prima vista sembra che questo versetto c'entri poco con il contesto, con i versetti precedenti e quelli successivi, Al versetto precedente Paolo dice che ognuno porterà il proprio fardello e qui ci parla di condividere i propri beni a chi lo istruisce. Ma questo versetto non è fuori luogo, è ancora un attacco di Paolo alla superficialità e dalle responsabilità che hanno i credenti. Tra il portare i pesi gli uni degli altri, c'è anche il dovere, il peso possiamo dire, l'onere di provvedere ai bisogni dell'insegnante. Non conosciamo la situazione dei Galati, ma in maniera proprio dettagliata, ma sappiamo che all'interno di queste chiese ci fosse, non sappiamo se ci fosse un peccato di avarizia, sappiamo che c'erano tanti peccati di orgoglio, di conflitti, di divisione, ma quello che possiamo dire, una battuta, ma è che sicuramente non c'era nessun sindacato che rappresentava la categoria degli insegnanti. E Paolo prende a cuore la questione. La situazione dei Galati era, come abbiamo detto più volte, sappiamo, era disperata. Addirittura al versetto 15 del capitolo precedente ci viene detto che si mordevano e si divoravano gli uni e gli altri, quindi la comunione fraterna era distrutta. La vanagloria era la cosa che più dominava la vita di chiesa, si facevano delle vere guerre tra di loro, i vari credenti, gli usi, le abitudini, le tradizioni diverse degli ex giudei o ex pagani erano proprio la base del conflitto. Ed in mezzo a tanti conflitti è molto probabile che chi istruiva la parola faceva una vita molto misera e che nessuno provvedesse ai suoi bisogni. Lutero dice a questo proposito: i credenti galati sapevano ben pascere e curare se stessi e non davano nulla ai ministri della parola. E Paolo, come detto, prende a cuore la questione. Paolo poteva parlare perché non stava difendendo un proprio diritto, ma stava difendendo il diritto di altri. Alcuni commentatori hanno suggerito che qui non si parla di beni materiali, ma di beni spirituali. Questo modo di interpretare dice che il credente che è caduto deve essere rialzato, deve essere sostenuto e poi deve essere edificato. In poche parole, quello che è caduto deve essere aiutato a crescere e mano a mano che lui cresce deve condividere le sue esperienze, la sua crescita con chi lo istruisce, fino ad arrivare allo stesso livello dell'insegnante. Io non credo a questa interpretazione. Sicuramente condividere tutti i suoi beni vuol dire tutti, significa anche tutto ciò che uno ha di buono, per cui è vero che bisogna condividere con le guide le vittorie che abbiamo in Cristo, non solo le cadute. Ma questo versetto, come tra l'altro dicono la maggior parte dei commentatori, ci parla di beni materiali e nello specifico ci parla di beni finanziari dei credenti. E non contraddice, ma anzi è in linea con tutta la scrittura. Al versetto 6 abbiamo un nuovo comando, il verbo è fare, faccia parte di tutti i suoi beni. Il comando indica che c'è una responsabilità per i credenti. I credenti sono chiamati ad obbedire. I credenti devono sostenere chi insegna. E questa non è qualcosa di nuovo, perché il Signore Gesù ha istituito lui stesso il ministero della parola nella sua Chiesa, un ministero affidato a coloro che Egli vi chiama e che rende capaci di farlo attraverso il suo Santo Spirito. In Matteo 10:10, quando Gesù affidò la missione ai dodici, Gesù disse: né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. L'operaio è degno del suo nutrimento. Gesù stesso veniva sostenuto economicamente durante il suo ministero terreno. C'erano delle donne che pensavano a lui. Non so se ci ricordiamo Marta, Maria, ma c'erano anche altre persone. I ministri della parola devono consacrare il tempo e le forze a pascere il gregge a loro affidato. Questo è il loro incarico. È un lavoro che non è quello di compiere, che ne so, riti, cerimonie come fanno altre religioni, ma è quello di istruire nella parola di Dio giovani, vecchi, altri, i colti, gli incolti. Essi devono faticare nella parola per insegnare. Quelli che sono da loro istruiti hanno, tra tutti gli altri doveri, anche il dovere di provvedere al loro sostentamento materiale. Cristo ha ordinato che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Se essi seminano nei cuori i beni spirituali, è cosa giusta che mietano almeno il necessario in beni materiali. Romani 15:27 dice: sì, sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Qui in Galati può esserci il primo caso nella Bibbia che ci parla di un pastore riconosciuto, pagato a tempo pieno. E come abbiamo accennato, è probabile che i ministri della parola si trovassero in quelle situazioni delicate e che stavano proprio soffrendo in silenzio per tutto questo marasma che c'era in queste chiese. Per questo interviene Paolo. Ma questo versetto è uno dei versetti più trascurati nella Bibbia, insieme a tanti altri, chiamiamoli scomodi. Il problema di sostenere le guide non riguarda soltanto le chiese della Galazia, ma riguarda un po' la chiesa in generale. In tutti i tempi, non lo dico solo io, ma lo dice anche qualcun altro, è stato notato che c'è una colpevole trascuranza da parte dei credenti di adempiere questo dovere, soprattutto in Italia. Quanti pastori vengono sostenuti a tempo pieno? Sono pochissimi. Cioè, in America c'è una mentalità diversa di sostenere economicamente il pastore, ma qui in Italia c'è una forte resistenza. Quando parliamo di mantenere qualcuno che porta la parola di Dio, ci si storce il naso. La guida di chiesa deve lavorare, altrimenti è visto come quasi un parassita, uno che è sulle spalle di chi lavora, quasi approfittasse degli altri. Ognuno vuole tenersi stretto il proprio patrimonio finanziario, personale, tutto suo. Ma la parola di Dio ci dice che non è lo Stato, non è la società, non è una missione che deve sostenere i ministri della parola. Non sono neanche i fedeli di altre chiese, ma sono tutti quelli che sono istruiti nella parola di Dio. Nell'espressione greco originale si legge: chi è catechizzato, chi riceve la parola, è il loro dovere provvedere in modo generoso, come indica l'espressione, faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo ammaestra. La donazione deve essere fatta con generosità, non come fecero Anania e Safira, vi ricordate? Anche nella legge mosaica Dio comandò di sostenere gli insegnanti della legge. Leggo Deuteronomio 12:19. Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese da trascurare il levita. I leviti non dovevano lavorare, ma dovevano essere mantenuti dalle altre tribù. Deuteronomio 25:4 dice: non metterai la museruola al buio che trebbia il grano. E nel Nuovo Testamento vediamo altri passi che Dio ci ha lasciato con lo stesso principio. Prima Tessalonicesi 5:12-13: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Ancora vediamo prima Timoteo 5:17: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Gli anziani che predicano devono essere ritenuti degni di doppio onore. In tante chiese, tanti non ascoltano questi versetti per tante tante ragioni. Si conosce magari in Galati il versetto 3:28 che dice: come credenti siamo tutti uguali, e questo è vero. E quindi ci sono chiese che non hanno il pastore, sembra quasi un peccato avere una guida, avere un pastore. Questa è la mentalità umana, non c'entra niente con la parola di Dio. Ed invece dall'altra parte a volte ci sono anche degli insegnanti che non vedono il mandato che gli è stato affidato, perché non gli piace magari un titolo così elevato. Chi sono io per essere pastore? Non sei nulla, ma sei stato chiamato a farlo. Una chiesa sana deve camminare come indica la parola di Dio e deve tenere presente che tutta la parola deve essere ascoltata, non soltanto una parte. E la parola ci dice che chi guida deve essere il più servitore di tutti, ma ci dice anche che ci sono oneri e onori verso chi guida. L'istruzione e l'insegnamento è il cuore di una chiesa, perciò è qualcosa che tutta la chiesa deve perseguire. Dio non ha sbagliato a comandare che la comunità sostenga il pastore, e pertanto è un dovere di tutti, della chiesa, portare avanti questa volontà di Dio. Una delle astuzie di Satana è proprio il far mancare ai ministri devoti il sostentamento affinché la chiesa non riceva quei servizi che Dio ha lasciato alla chiesa. Satana gioca con l'immaturità dei credenti. Un ministro della parola sostenuto ha più tempo per studiare, per dedicarsi ai credenti, a curare quelle che sono le malattie spirituali dei credenti. E Satana non vuole questo, Satana vuole la distruzione della Chiesa. Ora, per approfondire meglio questo argomento, diciamo, sì, è vero che è un diritto del predicatore, dell'insegnante, essere mantenuto per il lavoro che svolge per il Signore, ma il ministro della parola non pecca se non si avvale di questo diritto. Infatti nella Bibbia troviamo Pietro, che era sostenuto dalla Chiesa, mentre Paolo a volte si avvalse di questo diritto, ma in tante altre occasioni no, perché non voleva che questo fosse un impedimento alla proclamazione del Vangelo. Lui ha preferito lavorare per predicare la parola, lui era un fabbricatore di tende, ed ha voluto evitare che credenti meno maturi lo vedessero come un parassita alle spalle degli altri. Vediamo un passo insieme, se possiamo andare in Prima Corinzi 9. Prima Corinzi 9. Sarebbe bene leggere tutto il capitolo, ma leggiamo dal versetto 3 al 12. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie e sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse queste cose da un punto di vista umano? Non le dice anche la legge? Difatti nella legge di Mosè è scritto: non mettere la muserola al bue che trebbia il grano. Ascoltiamo cosa dice adesso. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? Paolo dice: Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Un'altra domanda. E poi ci dà la spiegazione del passo. Certo che fu scritto per noi, fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con speranza di avere la sua parte. Se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali. Se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? E guardiamo come finisce il versetto 12. Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Paolo lo chiama diritto. L'insegnante ha il diritto o meno di avvalersi, di farsi sostenere. Però la comunità è responsabile. La comunità è responsabile del sostentamento delle guide. Paolo a volte, come detto, non si avvalse di questo diritto, mentre in altre occasioni, con umiltà, si fece aiutare, accettò l'aiuto. Leggo io Filippesi 4, il versetto 17 e 18. Dice Paolo: non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Sono ricolmi di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Paolo ricevette più volte un aiuto economico dai filippesi. Qualche versetto prima lui dice che aveva imparato a vivere sia nell'abbondanza che nel bisogno. E in questo versetto che ho letto dice che questa colletta era come un profumo soave gradito a Dio. Perché dice così Paolo? Perché mostrava la crescita della Chiesa. La Chiesa stava seguendo questo ordine lasciato dal Signore. La Chiesa locale ha quindi la responsabilità di provvedere ai bisogni materiali delle guide. Ora, in caso di una piccola congregazione, se realmente non ce la fa sostenere il pastore a tempo pieno, e anche qui ci sarebbero tante cose da dire, perché qui dice tutti i tuoi beni, e dovremmo chiederci con tutti i nostri beni se riusciremo a sostenere il pastore. E un'altra cosa che bisogna chiarire, non è che si fa una colletta, mettiamo 100 euro a testa, faccio un esempio, ma la parola di Dio dice in base a quello che uno ha. La vedova aveva solo 2 soldi e mise 2 soldi in offerta. E Gesù dice mise tutto quello che aveva. Per cui anche qui c'è qualcosa. Ma lasciamo stare questo aspetto. Ci sono tanti modi per aiutare chi insegna. Ci sono tanti modi. La Chiesa può sostenerlo parzialmente. Il pastore può essere sostenuto parzialmente. Non deve... Sono chiese, non solo nel nostro caso, che chi insegna studia di notte. Ho saputo uno che faceva il macellaio, che si alzava alle 4 di mattina e per studiare si doveva alzare all'1, stava in macchina a studiare per predicare la domenica. Il pastore può essere sostenuto parzialmente, ci si possono comprare libri per lui, che ne so, un tablet, il computer, mettiamoci quello che vogliamo. Ci sono tanti modi per aiutare chi insegna. La Chiesa è responsabile di questo. E la cosa importante è che chi aiuta lo deve fare con generosità. La Chiesa che comprende che è un investimento sicuro sostenere l'insegnante, sta seminando con intelligenza per mietere, come vediamo nei versetti successivi, un frutto eterno di gloria. Infatti nei versetti successivi, dopo il comando, adesso Paolo ci mostra l'ammonimento e i toni si fanno duri. Paolo usa 4 elementi chiari per descrivere il suo ammonimento, 4 elementi che sono un attacco ad ogni tipo di superficialità, 4 elementi chiari che scuotono e per implicazione ci vincolano come credenti a seminare per l'eternità, per la vita eterna. Ripeto, 4 elementi chiari che scuotono e che ci vincolano a seminare per l'eternità. Vediamo il primo elemento chiaro che usa Paolo. Paolo usa un avvertimento trasparente, la prima parte del versetto 7, poi abbiamo una dichiarazione precisa a metà del versetto 7, poi abbiamo una spiegazione della sua dichiarazione. E infine abbiamo un'applicazione dettagliata, possiamo dire un appello che fa Paolo al versetto 8. Vediamo il primo elemento molto velocemente. Abbiamo l'avvertimento trasparente. Paolo usa questa formula introduttiva, dice non vi ingannate, non vi ingannate. Paolo sta avvertendo di non sbagliare tra quello che ha appena comandato e di non sbagliare sulle verità presenti nelle successive affermazioni. Il termine ingannate deriva da planao, che significa di andare fuori strada. Non vi ingannate, è un solenne avvertimento contro la tendenza dell'uomo di illudersi per meglio mettere a tacere la propria coscienza. Proprio Paolo dice, contro una tale illusione, che può essere inconscia o involontaria, e nel caso dei Galati sta nel credere che essi possano mancare al dovere verso i loro conduttori, senza che Dio domandi loro conto di quest'atto di avarizia, di disprezzo per il ministero della parola. In realtà non è un semplice avvertimento, ma è un comando. C'è qualcosa che bisogna fare. Dice, non ingannarsi. Nel nostro contesto, i credenti galati erano fuorviati e dominati dall'orgoglio. E un po' questa parte ci riporta al versetto 3 di Galati 6, che dice, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. E l'implicazione di questo versetto riguarda il nostro cuore, il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo, come dice Geremia 17,9, è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Paolo sta avvertendo i Galati, se pensate solo perché siete stati salvati di poter peccare senza ricevere conseguenze, vi ingannate. Se pensate, restando in tutto il contesto, che Dio non affronti il peccato in modo severo nella vita dei suoi figli, incluso il peccato del legalismo, incluso il peccato di ritenersi migliori di altri, incluso il peccato di non portare i pesi dei fratelli e incluso il peccato di non provvedere ai bisogni delle guide, allora vi state ingannando. State facendo il lavoro di Satana. Il lavoro di Satana è quello di ingannare. Lui è il più grande ingannatore. Teniamo sempre presente che toni usa Paolo, sono molto duri e polemici. Paolo vuole scuotere. Paolo è molto diretto e dice non vi ingannate. Il credente ha l'obbligo di vigilare, di tenere presente questo avvertimento. E parlando di cuore, il nostro cuore è sempre pronto a ingannarci. Il nostro cuore ci spinge sempre verso di noi, alimenta il nostro egoismo, il nostro opportunismo, il nostro egocentrismo. Per cui è sempre pronto a non farci vivere per gli altri, ma solo per noi stessi. La responsabilità nostra in questo caso è quella di vigilare, di custodire il nostro cuore per non essere sviati, non farci ingannare. Questo è il primo elemento chiaro di questo ammonimento. Vediamo il secondo elemento di questo ammonimento. Abbiamo qui una verità precisa, molto importante, che ci viene dichiarata. Non ci si può beffare di Dio. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Se il nostro cuore vuole ingannarci, vuole illuderci, vuole farci credere, come detto, che Dio non vede e non sente quello che diciamo, quello che facciamo, che non ci saranno conseguenze, allora sappi che ti stai sbagliando, perché Dio vede tutto. Nel Salmo 14, versetto 1, Davide dice, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Lo stolto è colui che cammina come se non dovesse rispondere a Dio. Davide dice, sono corrotti e fanno cose abominevoli. Chi è lo stolto? Lo stolto innanzitutto è il non credente, che pensa che Dio neanche esista. Ma lo stesso fa il credente quando pensa che Dio non vede le sue mancanze, non vede come si sta comportando, non vede che si sta comportando magari da stolto. Sempre Davide nel Salmo 139 dice, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. O al versetto 11, se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Tanti credenti pensano che il cammino cristiano sia qualcosa di facile. Come ho detto altre volte, pensano che arrivare a Cristo è il traguardo, che il piano di Dio è salvare i peccatori, questo sia il traguardo. che non devi fare nulla, credi in Gesù e basta, Gesù ti aggiusta, Gesù è tutto per te, non ci sono problemi, e invece i problemi ci sono, che Cristo ti ha liberato e adesso vivi tranquillamente, tanto vai in cielo, non ci sono opere che devi fare, le opere sono per i cattolici, non per gli evangelici. Solo a sentire questa parola opere, si pensa si parla un'eresia. Le opere non contribuiscono in nessun modo alla nostra salvezza. È vero che è un'eresia pensare che le opere sono importanti per essere salvati, ma le opere sono necessarie. Sono un tuo dovere, una tua responsabilità dopo aver ricevuto la salvezza. È qualcosa che sei chiamato a fare e che risponderai se non le fai. Altro che un cammino semplice. Altro che un cammino semplice. La parola di Dio aggiunge sempre altri impedimenti, altri ostacoli. Ed è vero che dobbiamo crescere piano piano, ma non possiamo restare attaccati sulla barca e attaccati a riva. E questo non vuol dire crescere, questo vuol tenere la barca a riva. La barca va avanti, e poi uno resta a riva, poi è nella barca. Il Signore ci dice che ci ha salvati per fare opere, dice Efesini 2, ci sono quelle opere che Dio ha preparate che dobbiamo noi portare avanti. Quelli che pensano che non devono fare assolutamente nulla, che pensano che la santificazione sia un obbligo o che Cristo è un traguardo, perché allora una volta che Cristo ti ha salvato, se questo è il piano di Dio, non ti porta direttamente in cielo? Perché il Signore ci lascia ancora sulla terra? Che senso c'ha restare qui? Il Signore ci lascia qui proprio per fare quelle opere. Essere stati salvati aumenta le nostre responsabilità. I non credenti non hanno nessuna responsabilità di operare per Dio. Non è qualcosa che interessa a loro. Non è qualcosa che interessa a loro. Loro hanno come padrone Satana e non hanno nessuna responsabilità di fare le opere per Dio. Ed anche noi prima di andare a Cristo non eravamo in obbligo di fare nulla per Dio. Adesso che siamo in Cristo, quella polvere, abbiamo ascoltato stamattina, quella polvere che Dio ha reso preziosa, gli ha dato la vita eterna, hai la responsabilità di camminare per la gloria di Dio, facendo le cose che il Signore, ubbidendo le cose che vuole il Signore, ubbidendo con impegno alla parola di Dio, con ogni impegno. E come abbiamo detto, se sono tentato di ingannarmi, pensando che Dio non mi chiederà conto, allora mi sto sbagliando, mi sto facendo ingannare dal mio cuore. Giobbe 31,4 dice: Dio non vede forse le mie vie, non conta tutti i miei passi. Oppure Giobbe 34,21, perché Dio tiene gli occhi aperti sulle vie dei mortali e vede tutti i loro passi. Dio vede tutto quello che facciamo ed è tanto misericordioso con noi ogni giorno. Ma questo non ci esonera da quelle che sono le nostre responsabilità come credenti. Dio vede tutto quello che facciamo e qui Paolo sta rinforzando quello che aveva detto al versetto 5. In altri termini sta dicendo con più energia che ognuno porterà il proprio fardello di responsabilità. Come detto, fa questo per scuotere i Galati e fargli abbandonare a quei pensieri di vanagloria, di divisione, a vivere una vita cristiana che onori il Signore, che ci deve essere in ogni chiesa sana. Dio non è un uomo, sta dicendo Paolo, che puoi prendere in giro, non puoi beffarti di Dio. Dio non si lascia prendere in giro da nessuno. E la traduzione di beffarsi significa farsi beffe, significa storcere il naso in su. Quelle smorfie che tu fai alle spalle quando pensi di non essere visto. Ed è presente quando vuoi fare marameo? A Dio non gli fai marameo, perché Dio vede tutto, non vi ingannate. Non è possibile farsi beffe di Dio, di fargliela. E prima Samuele 16,7 dice che l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio va a vedere il cuore, vede il cuore. Dio non vede solo quello. Se facciamo smorfie, se ci giustifichiamo, se ci autoinganniamo, ma va ancora di più, va nel profondo, va nel cuore. E questo dovrebbe spaventarci, ma dovrebbe anche portarci a cambiare. Con Dio non si scherza. E non voglio fare terrorismo cristiano, ma dovremmo tremare davanti a Dio, come stiamo operando per Lui. Ecco, perché anche Filippesi 2 ci dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, con timore e tremore, sapendo che non possiamo beffarci di Dio. Passiamo a vedere il terzo elemento. Adesso Paolo ci dà una spiegazione della verità che ha appena affermato, ci dà il motivo. Non puoi beffarti di Dio perché? Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Adesso Paolo usa un'illustrazione di una legge della natura che Dio ha stabilito per portare avanti il suo discorso. La legge della semina e della raccolta. La legge dell'agricoltura è assoluta ed è universale. Si applica al contadino, sia al contadino che al giardiniere, in ogni tempo, in ogni luogo. Si applica al giovane, all'anziano, all'esperto, all'inesperto, al saggio, allo stolto. È una legge imparziale, immutabile, si applica sia al credente che al non credente. È come la legge di gravità. La legge della natura non fa eccezioni. Quello che viene seminato, quello viene raccolto. Non esiste che il contadino pianti un seme di insalata e raccolga girasole. E anche quello che non fa il contadino sa che gli alberi, ad esempio, che abbiamo intorno a noi, non ci passa minimamente per la mente che siano stati piantati da semi di zucca o di carota, che ne so. Ma sappiamo che sono stati piantati da semi di abete, di larice, quello che è. Nel mondo naturale gli uomini non mettono mai in dubbio la legge del seminare e del mietere. E la stessa cosa Paolo la applica alla sfera spirituale. Giobbe 4,8 dice: io per me ho visto che coloro che arano iniquità e seminano tormenti ne mietono i frutti. Osea 8,7 dice anche: poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta. Già un bambino nell'infanzia si pianta qualcosa nel bambino. Il carattere di una persona è proprio quei semi che sono stati piantati in lui quando era piccolo. Un bambino che è cresciuto facendo ciò che voleva diventerà un adulto che fa ciò che vuole. Il carattere di persona non può cambiare finché non sia trasformata la sua natura. E questo sappiamo come avviene. Avviene nel momento in cui tu ricevi una nuova natura attraverso Cristo, ricevi lo Spirito. Il credente non può dire: ma io sono fatto così, questo è il mio carattere. No, no, ripeto, no. Se hai una nuova natura, allora non solo puoi cambiare, ma devi cambiare. E lo Spirito ti indica per dove devi cambiare. Ora, se lo Spirito ti dice di cambiare e tu continui a opporti allo Spirito, sei un ribelle e risponderai delle tue azioni. Quello che si semina, quello si raccoglierà. Romani 2,9 dice: tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. La legge della semina e della raccolta non contraddice il Vangelo della grazia. La legge della salvezza in Gesù Cristo è proprio la massima dimostrazione di questa legge naturale. Gesù seminò una giustizia perfetta e raccolse la vita eterna, che Egli offre a tutti coloro che hanno fede nella sua opera. Il credente miete dove non ha seminato lui la vita eterna per mezzo della fede, quella vita eterna che è stata seminata da Cristo sulla croce e viene mietuta in favore del credente, in favore dell'uomo. Certamente il credente non mieterà mai le conseguenze del peccato, come la morte e il giudizio, se un figlio di Dio si è creduto, perché Gesù ha mietuto lui queste conseguenze sulla croce. Ma dall'altra parte il credente mieterà e miete anche oggi quelle che sono le tristezze, le ferite, il dolore terreno anche di quei semi che ha piantato lui. Noi ogni giorno seminiamo, da quando ci alziamo la mattina dal letto, noi seminiamo qualcosa e anche nel letto con i pensieri noi stiamo seminando. E la semina e la raccolta non arrivano mai nello stesso tempo. C'è una semina che viene fatta nel tempo passato e un raccolto in tempo futuro. E questo tante volte non viene proprio pensato da noi, non viene immaginato. Noi pensiamo che si semina e si raccoglie subito, magari. Il contadino però sa, ad esempio, il grano si deve seminare in autunno. E quando semina il contadino, il terreno è completamente arato, è pulito, butta giù questo seme e non c'è nulla. E mentre lui dorme, come ci dice la Bibbia, Dio fa nascere e crescere quel seme giorno dopo giorno. E a giugno il contadino va a raccogliere il grano, va a mietere. Perciò quello che seminiamo magari non lo vediamo, non ci facciamo caso, ma nasce e cresce. E alla fine sarà mietuto da noi, perché è quello che abbiamo seminato noi. Ma la legge della semina ha anche un'altra caratteristica. Tu non puoi raccogliere quello che hanno seminato gli altri. Gli altri non possono raccogliere quello che hai seminato te. Ognuno raccoglierà quello che lui personalmente ha piantato. Ecco perché non puoi beffarti di Dio, non ingannarti, non pensare di farla franca. Quando sarai davanti a Dio risponderai di tutto ciò che hai seminato, sia in bene sia in male. Seconda Corinzi 5:10, abbiamo letto l'altra volta, dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà o mieterà. Passiamo a vedere l'ultimo elemento chiaro di questo ammonimento. L'applicazione dettagliata di Paolo, l'appello a seminare per lo Spirito. Versetto 8 dice: perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Questo versetto Paolo non solo si collega ai versetti precedenti, ma addirittura torna indietro al capitolo 5. Qui non si parla più soltanto di donare per il mantenimento della guida, non si parla più soltanto di portare i pesi dei fratelli o rialzare i fratelli che cadono, ma c'è un principio che si stende in maniera più generale. Paolo è come se stesse chiudendo un cerchio sul conflitto tra carne e spirito che è iniziato al capitolo precedente e qui arriva alle conclusioni. Il cristiano ha solo due campi in cui può seminare, quello della carne e quello dello spirito. Il non credente ha solo una natura, quindi c'ha solo un campo. Lui semina per Satana, lui non semina per Dio. Ma il credente ne ha due. E non voglio essere ripetitivo, seminare per la carne, come detto, vuol dire farsi trasportare da quei desideri egoistici che sono contrari ai principi di Dio. Essi possono esprimersi in tanti modi, da una immoralità sfacciata alla fredda indifferenza verso le cose di Dio, verso i fratelli, verso il prossimo. La persona che semina per la carne a seconda i propri desideri malvagi, invece di permettere allo spirito di sottometterli. La persona cede così alle sue passioni invece di dominarle. E questo avviene anche quando crediamo di aver ragione. Quando quello che voglio io, quello che penso io, quello che faccio io, quello che desidero fare io, viene prima di quello che mi chiede il Signore. Quando in qualche modo mi faccio giustizia da solo. Ora le opere della carne, dice Paolo al capitolo precedente, sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Tante volte noi ascoltiamo questi versetti e ci focalizziamo sulla fornicazione, sull'idolatria magari, ma qui c'è molto di più, dice inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, invidia, eccetera, eccetera. E se la fornicazione riguarda una platea piccola di persone magari, dico magari, ira, contese, riguardano una platea di credenti molto più ampia. Chi è che non deve lottare contro l'ira, contro la rabbia, contro le contese, quando anche gli altri ci feriscono? Come ne abbiamo parlato giovedì scorso, che abbiamo parlato di perdono. Quanto dobbiamo lottare con queste cose? Magari non è il tuo caso, ma tanti credenti peccano anche di gelosia. Gelosia, sono nei confronti anche di altri credenti. Magari sono invidiosi, sono gelosi, non solo dei beni materiali, ma a volte sono gelosi anche dei doni, dei ministeri che hanno certi. Peccato specifico che maggiormente riguardava la Galazia era il legalismo. E il legalismo è molto più nascosto di quello che pensiamo ed è legato poi alla carne. E come per i Galati, il legalismo genera un'infinità di altri peccati. Paolo dice: chi semina dalla carne mieterà corruzione. Il termine corruzione dall'originale si riferisce a qualcosa che va degenerando, qualcosa che va peggiorando. Ad esempio veniva usato per il cibo che scadeva quando diventava nocivo. E le opere della carne hanno sempre l'effetto di corrompere una persona rendendola progressivamente peggiore. La corruzione ultima e definitiva è la morte eterna. Il credente, sebbene ha la fede in Cristo, che lo salva dalla morte spirituale, se continua a vivere una vita nel peccato, mieterà tuttavia corruzione, soffrendo perfino la morte fisica e molte altre tragiche conseguenze terrene. Non sto facendo terrorismo, ma è proprio così. Dio disciplina anche i suoi figli. Prima Corinzi 11:30, Paolo ci riporta qualcosa che avveniva nelle chiese di Corinto, dove Dio li stava disciplinando. Dice: per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Molti infermi e malati e parecchi morivano. Molti si ammalavano perché erano ribelli a Dio, ribelli agli ordini che ha lasciato Dio. Sì, è vero che il credente che semina per la carne alla fine sarà salvato spiritualmente. Ma quanto deve essere umiliante essere stati salvati attraverso il fuoco. Quando le tue opere passeranno attraverso il fuoco e saranno arse, come dice prima Corinzi 3. Quanto sarà umiliante, quanto deve essere umiliante quando ti verrà mostrato che ti sei sottomesso alle tue passioni anziché a Cristo. In quel momento non ci sarà la vita terrena a ingannarti, ma sarai davanti a Dio. Quanto sarà umiliante quando ti verrà mostrato tutte le volte che volontariamente avrai contrastato lo Spirito Santo. Andando avanti nella parte finale del versetto 8, Paolo dice: ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Ecco che compare il ma. Paolo fa adesso il suo appello. Se seminare per la carne ti porta alla distruzione, invece se semini per lo Spirito mieterai la vita eterna. Il cristiano che si interessa alle cose di Dio, che si interessa a crescere piuttosto che alle cose terrene del mondo, non avrà una vita di miseria, una vita distrutta dal peccato, ma porterà il frutto dello Spirito. Frutto dello Spirito è amore, invece, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Seminare per lo Spirito è la stessa cosa di camminare secondo lo Spirito, come ci dice al capitolo 5, versetto 16. Seminare per lo Spirito è la stessa cosa di essere guidati dallo Spirito ed è la stessa cosa di essere ripieni di Spirito, come dice Efesini 5:18. È la stessa cosa di camminare in Cristo, come dice Colossesi 2:6. E la stessa cosa di aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, Colossesi 3:2. E la stessa cosa di quello che dice Romani 12, presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento nella vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Il prodotto dell'azione di seminare per lo Spirito è la vita eterna. E chiariamo un altro aspetto. Non stiamo parlando di una salvezza per opere. Non stiamo dicendo che la salvezza si possa perdere. Questo è un aspetto da chiarire, perché potrebbe mettere dei dubbi. Non stiamo dicendo che soltanto i credenti ripieni di Spirito vanno in cielo. Ogni credente va in cielo se ha creduto veramente in Cristo. E va in cielo perché è un figlio di Dio, grazie a Cristo, non per le sue opere. Qui non si parla di vita eterna, intesa come duratura, ma di qualità della vita eterna. Perché nel momento in cui crede, il cristiano ha già la vita eterna. Il cristiano comincia a essere partecipe della vita eterna nel momento in cui crede in Gesù. Ma può capitare proprio nella vita di ognuno di noi che il cristiano non cammini nella giustizia di Dio perfettamente, e non c'è nessun peccato che può separarlo da Dio, dalla vita eterna. Però c'è da dire che ogni peccato corrompe l'immagine e il godimento di questa vita. Ecco perché si parla di qualità della vita eterna. Per questo alcuni cristiani sono tristi, infelici, miserabili quando vivono in disubbidienza. Si portano dentro un peso di rabbia, magari dietro, magari neanche lo vedono, ma è attaccato a loro questo peso che li condiziona, li rende anche tristi, li rende anche miseri. Un credente che pecca continuamente può essere in alcuni casi proprio il più miserabile di un non credente. Innanzitutto perché in continuamente lotta contro lo spirito, vede questa battaglia furiosa nel suo cuore tra la carne e lo spirito, e lui lotta continuamente contro la sua nuova natura in Cristo. Questo credente semina per la sua carne, quindi, come detto, non è che perde lo Spirito Santo, ma perde il frutto dello Spirito Santo, in cui vi è l'amore, la gioia, la pace, la pazienza. Davide nel Salmo 51 non pregò il Signore rendimi la mia salvezza, ma pregò rendimi la gioia della mia salvezza. Questo frutto rappresenta tutte le benedizioni di una vita seminata per lo Spirito, una vita che in fede e in obbedienza gioisce pienamente anche quando affrontiamo il dolore, si fida di Dio, che Dio è nel pieno controllo di ogni cosa. Noi siamo passeggeri, siamo tutti passeggeri in questa vita. Abbiamo l'urgenza di portare Cristo alle altre persone, perché senza di Cristo questa vita non ha nessun senso. Siamo destinati ad abbandonarla e dovremo comparire davanti a Dio. Al versetto 9, che vedremo la prossima volta, Paolo continua il suo appello verso quelli che stanno camminando in santità di vita e dice: non ci scoraggiamo di fare il bene. Perciò è importante, cari fratelli, ascoltare questo appello di Paolo, quanto è importante seminare proprio per l'eternità, per le cose durature, per lo Spirito. E se seminiamo per lo Spirito avremo delle vite viventi, saremo dei testimoni viventi di Dio e di suo Figlio. Ci avviciniamo a concludere. Oggi abbiamo visto questo nuovo comando di Paolo di sostenere generosamente le guide che insegnano la parola di Dio, e poi abbiamo visto questo ammonimento. Quattro elementi chiari che scuotono e che ci vincolano come credenti a seminare per la vita eterna, per l'eternità. Dio non possiamo ingannarlo, non possiamo prenderci gioco di Lui, ma Dio vede ogni cosa che facciamo, e vedremo la prossima volta Dio ricompensa ognuno. Non abbiamo perciò scusanti per non impegnarci, il credente ha la responsabilità di seminare per lo Spirito. E oggi, anche oggi, abbiamo tante cose su cui riflettere. Abbiamo innanzitutto la responsabilità di esaminarci ancora, dobbiamo guardarci dentro e vedere quali sono quelle aree della mia vita che devo cambiare, devo abbandonare, quali sono quelle aree in cui mi sto ribellando al Signore, quelle aree che non ho lasciato le redini al Signore, che sto ricercando la soddisfazione personale piuttosto che sottomettermi a Lui. E quali sono le cose, come detto, da ricercare? Ognuno guardi attentamente se stesso e dobbiamo essere onesti e rispondere innanzitutto a noi stessi e al Signore. Vorrei terminare rileggendo il versetto 8 di Galati 6. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Quali semi stai piantando? Stai seminando per la corruzione terrena o stai seminando per l'eternità? Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, vogliamo lodarti e adorarti, Signore. Vogliamo ringraziarti perché in questa riprensione che tu hai fatto ai Galati, sappiamo che fu una riprensione benevola tua usando Paolo, perché la scrittura ci dice che i Galati cambiarono, ci viene addirittura raccontata che fecero una colletta, fecero anche loro un'offerta, però questo ammonimento, questo comando, Signore, è valido anche per noi. Signore, vogliamo ringraziarti perché vogliamo vedere la cura benevola che hai verso di noi, voi, una piccola chiesa formata da pochi membri, ma che tu continui a voler tenere in piedi, voi che cresciamo, voi che ci fidiamo sempre più di te e voi che, Signore, coltiviamo una comunione fraterna più sana, una comunione fraterna di fiducia, una comunione fraterna che ti onori. Signore, che tu possa parlare a ogni cuore che ha ascoltato oggi e che possiamo non indurirci, ma ammorbidirci ascoltare il tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.